La biblioterapia è un'ermeneutica della temporalità, o se volete, una temporalità che si dispiega da parte dell'ermeneutica. La temporalità raccontata, interpretata, è la storia umana, appunto. Sarebbe dunque importante illustrare il senso dell'ermeneutica nelle sue diverse scuole e metodi. La biblioterapia si situa nella corrente dell'ermeneutica esistenziale, che è un'apologia della soggettività e il diritto alla parola parlante di un io, e non della parola parlata del sì, si dice, che è dell'istituzione, non dell'on. Ma del je, dell'io. Proviamo a approfondire ancora la nascita del soggetto, il senso del tetragramma per illustrare questa nota che facevamo, che si tratta di un'ermeneutica esistenziale che rende possibile la soggettività, il diritto a una parola parlante da parte dell'io. Noi abbiamo sottolineato l'impronunciabilità del tetragramma e tuttavia questo tetragramma feconda un'altra parola, il nome Adonai, altro tetragramma che si scrive Aleph, A, D, Dalet, N, Nun e I, lunga, Yod. Se questo nome significa mio signore, Adonai significa mio signore, esso vuol dire anche, ecco, una porta che si apre nell'io. Una porta si è aperta nell'io. La trascendenza dell'io, appunto, no? Secondo una formula di Levinas, il nome, maiuscolo, il nome, che non si può pronunciare, ha un nome. La parola, P maiuscolo, genera la parola ermeneutica, appunto, la nostra interpretazione, che è il dispiegamento stesso del tempo e l'accesso all'interpretazione, all'io. In quanto il tempo è un racconto, ci sono i soggetti che interpretano. Ma se noi abbiamo la possibilità di dire e di far dire alle parole più di quelle che, di ciò che esse vogliono dire, è perché le parole sono anzitutto delle lettere e le lettere possono entrare in un movimento combinatorio di una fecondità inaudita. E anche perché le consonanti sono libere dalla parola per l'assenza delle vocali, che giocherebbero la funzione di legame e di cemento. Se ci fossero le vocali, le consonanti sarebbero cementate. Invece l'infinita combinazione delle parole e l'infinita combinazione delle consonanti hanno aperto nell'io la porta all'infinito dell'interpretazione. Guardate che è una maniera di parlare di Dio che è una cosa. No, non vi vedo. Pensavo che qualcuno saltasse scavalcasse la sua fila di poltrone, invece te che. Vabbè, te. Cioè, sono scemo io in pratica. Cioè, mi pare di capire, sono scemo io che mi faccio abbindolare. Il ruolo del terapeuta è di prendere cura dell'essere. E cioè. Prima diceva del tempo e del racconto, adesso cosa dirà? Prendersi cura dell'io che interpreta, no? Del soggetto. Il ruolo del terapeuta è di prendere cura dell'essere, cioè essenzialmente della libertà e dell'apertura che suscita un linguaggio mai chiuso, sempre in movimento. Il terapeuta deve quindi snodare, sciogliere non soltanto i nodi dell'anima, che sono un ostacolo alla vita e all'intelligenza creatrice, ma anche i nodi del linguaggio, delle parole chiuse nella prigione di un senso unico. La lettura Biblioterapeutica è un'operazione di disseminazione che restituisce la vita, il movimento, il tempo, dentro, nel cuore stesso delle parole. Cioè, imparare a leggere e trovare nelle parole questo movimento continuamente aperto, hai capito? Il leggere ti fa pensare, fa camminare, fa chiedere, appunto. È così che essa, questa lettura biblioterapeutica, costituisce, come mai plurale, li costituisce come delle opere d'arte e li sottrae al rischio dell'idolo, le parole, sì. Allora le parole non sono più finalizzate dal senso, ma attraverso il senso, cioè nel senso chiuso. La lettura spezza l'istanza del senso e tutti gli elementi del testo, le parole, le sillabe, le consonanti, le vocali, si chiamano e si parlano tra loro. No? La lettura è rivoluzione. La vita restituita al linguaggio in questa lettura eclatante, l'ir os eclat, questa lettura a raggiera, a schegge, è rivoluzione, poiché la rivoluzione è dappertutto, là dove si instaura uno scambio che spezza la finalità dei modelli, cita Baudrillard. Così la lettura incarna un'attitudine di contestazione di fronte alla tradizione, di fronte a ciò che si è detto. La lettura contesta, rilegge appunto. La lettura è contraria alla trasmissione degli stereotipi dei discorsi ideologici. Per cui la biblioterapia ermeneutica è un'attività di lettura e di commento, dove il commento è un dire che deve accompagnarsi subito da un dedì, da una disdetta, non il detto. Ciò che dico è il non detto, capito? E il disdetto deve ancora essere disdetto a sua volta, e questo senza mai finire. Perché non c'è formulazione definitiva. Si esplicita qui il senso, ecco perché, lo vedremo, il senso della struttura talmudica in forma di commenti dei commenti. Quindi c'è la Torah e il Talmud, interpretazione incessante, capito? Un'altra parola è sempre necessaria per cancellare ciò che si è appena detto e impedirgli di diventare un detto, ma permettergli che diventi un dire invece, no? E quindi nasca il soggetto, quindi nasca la libertà. Che quello si dice che devi far tua la cosa, insomma. Però se noi riuscissimo un tachidorma, mangia noter, poi far sua la cosa, nel senso che nella caccia in bocca sa faccia, sa mangiare, fa la digerire, sarebbe al massimo per noter. Cioè la trasmissione, tante volte che noi abbiamo concepito, è stata quella di far passare le verità, capito, no? Qui la preoccupazione è di far dire la ricerca della verità, no? Senza la quale non c'è verità. Torniamo ancora a Filone di Alessandria prima di andare a Lecce. Non è, il riferirci a Filone di Alessandria non è solo dovuto all'interesse di ciò che dice, ma alla sua posizione particolare nella storia, nella geografia della filosofia. Filone è l'uomo dell'entre-deux, di mezzo, che fa da ponte, un mediatore, un passatore. A Alessandria è un passatore tra l'ebraico e il greco. Realizza l'incontro dei due mondi, di due culture, di due civiltà. Sarà importantissimo anche per i cristiani. Commenta la Bibbia ebraica in greco, dando alla parola biblica un nuovo spazio, nuove sonorità, nuove ispirazioni, nuovi viaggi. Il nocciolo della nostra riflessione sulla biblioterapia si fonda sull'incontro linguistico di due parole, una parola greca e una parola ebraica, che significano tutte e due guarigione, rimedio, terapia, terapeia e terufa, due parole quasi omofone, che forse vengono a dirci questa idea fondamentale che guarire è tradurre, è aprirsi a un'altra dimensione, è inculturare, si direbbe, no? Una parola bruttissima. Uscire da ogni chiusura dogmatica, teologica, filosofica, artistica. Ora, Filone non fu solitario in questa impresa. Egli è contemporaneo di tutti quei sapienti che sulla terra di Israele nel primo secolo, quindi è già passato Gesù, costruiscono quell'universo straordinario di commentari, letture infinite dei testi biblici, che costituiranno il Midrash e il Talmud. Compilazione di analisi, discussioni della legge, riti, discussione dei riti, dei miti, fondamenti della cultura ebraica, del giudaismo fino al giorno d'oggi. Se noi insistiamo su questo punto è che le poste in gioco sono importanti per numerosi aspetti. I nostri sviluppi filosofici sono vicini all'ermeneutica esistenziale di Gadamer, essa stessa erede in gran parte del soffio della filosofia di Heidegger. E tuttavia il nostro orizzonte filosofico non si ferma a questo riferimento heideggeriano, ma si iscrive ancora di più in quello della cultura ebraica. Heidegger ha sottolineato con forza che la metafisica è la storia dell'oblio dell'essere. Ma attenzione, perché un oblio ne può nascondere un altro. In un importante libro, Zarader, Marlene Zarader, studia in profondità quest'altro oblio che introduce, oblio che c'è in Heidegger, che introduce con una citazione di Paul Ricoeur. Ciò che mi ha spesso meravigliato in Heidegger è che egli abbia sistematicamente eluso il confronto col blocco del pensiero ebraico. Egli è talvolta arrivato, gli è capitato talvolta di pensare a partire dal Vangelo della teologia cristiana, ma sempre evitando il blocco ebraico, il nucleo ebraico. Beh, se Heidegger di fatto poi è stato simpatizzante del nazismo, certo, ma questo per alludere al fatto che l'antisemitismo va proprio alle radici della creazione, in chi crede che la creazione sia mediante la parola, certo, se è fabbricazione no, si può fare a meno del massiccio ebraico, che è l'estraneo assoluto rispetto al discorso greco. Questo misconoscimento mi sembra parallelo all'incapacità di Heidegger di fare il passo indietro, in maniera che potrebbe permettere di pensare adeguatamente tutte le dimensioni della tradizione occidentale. Il compito di ripensare la tradizione cristiana con un passo indietro non esige che si riconosca la dimensione radicalmente ebraica del cristianesimo, che è anzitutto radicato nel giudaismo e soltanto dopo nella tradizione greca. Perché riflettere soltanto su Hölderlin e non sui Salmi o su Geremia? Senza essere un'opera di pura filosofia, questo libro di biblioterapia espone una filosofia che in gran parte trova le sue radici nel massiccio ebraico che evoca Ricoeur. Massiccio, gigantesco, foisonnant, avvolgente, insomma, dove si intralacciano, si uniscono in maniera inestricabile una lingua, l'ebraico, un testo, la Bibbia, una tradizione di pensiero di scrittura e di commenti, la letteratura talmudica, midrashica e cabalista, una seconda lingua, l'aramaico, una pratica religiosa e cultuale che deriva logicamente dagli elementi precedenti, il giudaismo, di cui abbiamo visto l'origine, no, nel racconto storico, un popolo alla fine, con le sue storie, i suoi molti volti attraverso il mondo, che a ogni momento hanno arricchito, modificato e rinnovato l'insieme di questa civiltà in cammino. Una delle dimensioni essenziali di questo massiccio ebraico è quella dell'interpretazione, secondo una formula di Armand Abekassi. Il popolo ebreo, il popolo giudeo, non è il popolo del libro. È molto più l'Islam, perché nell'Islam Dio ha dettato il libro, ma il popolo dell'interpretazione del libro. Il massiccio ebraico è una tradizione che si appoggia congiuntamente sulla lingua ebraica e sul testo biblico e che si perpetua nell'interpretazione giudaica di questo testo, interpretazione che ha la sua logica, il suo ritmo, e che ha potuto certo incontrare altre influenze, ma senza dissolversi. Ma perché interpretare? Finito, né? Forzando il tratto, potremmo dire che l'uomo, perché deve interpretare? Perché l'uomo non ha senso. Se ne dà uno. Cioè l'uomo è una creatura che dà senso. E anche il mondo non ha senso, è l'uomo che glielo dà. Come dice Marlowe Ponty, è l'uomo che investe il mondo di significati. Per cui l'interpretazione non è un gioco superfluo. E il furore di interpretare è un furore di vivere. L'uomo è condannato a interpretare. Deve interpretare. L'interpretazione contiene la possibilità stessa dell'esistenza, trascendenza e libertà. La vita è fondamentalmente, ontologicamente ermeneutica. Il ruolo dell'interpretazione, e più precisamente del processo di interpretazione, è di produrre un insieme di parole, di significati irriducibili all'esistente predato. È un insieme di significati nuovi che non si lasciano assorbire come una cosa presa nel mondo, ma che pretendono essi stessi di offrire nuove prospettive su questo mondo. Secondo l'universo talmudico, l'interpretazione è anzitutto un lavoro sulla lingua e sulla parola, che tende a una trasformazione della nostra maniera di essere al mondo e del mondo stesso. La struttura del mondo si costituisce a partire dalla struttura del linguaggio. È anzitutto il linguaggio che guida il pensiero. La cultura ebraica, biblica, talmudica e cabalista si rapporta al linguaggio, lasciandosi portare da esso. Il testo biblico, come la tradizione che si riferisce adesso, si appoggia su rapporti proposti dalla lingua al fine di scoprirli nel mondo. Ciò che è presupposto qui è tutta una concezione del linguaggio e il suo rapporto al reale. Se la Bibbia cita ancora Marlene Zarader, se la Bibbia può far derivare la struttura del mondo dalla struttura della lingua, è perché la lingua è precedentemente pensata come come riparo di ogni presenza. Ed è la ragione per la quale giocare con le parole vuol dire lasciare che le parole ci dicano ciò che ne è delle cose. Avvicinare dei vocaboli della stessa radice e lasciar di spiegare una prossimità di essenza. Non è un rapporto mistico o mistificatore al linguaggio, ma la fiducia che nel linguaggio si sono depositati gli orientamenti di significati che non offrono, non liberano alcun pensiero, ma che aprono e donano da pensare. Ripeto, che non l'ho capita bene neanch'io. Non è un rapporto mistico o mistificatore al linguaggio, ma è semplicemente la fiducia che nel linguaggio si sono deposti degli orientamenti di significati che non ci danno un pensiero già fatto, ma aprono e danno da pensare. In una bellissima pagina di un libro intitolato da qualche parte nell'incompiuto, da qualche parte nel non finito, Vladimir Yankelevich riassume in qualche linea l'essenza del nostro intento, del nostro progetto. Le parole che servono da supporto al pensiero devono essere usate in tutte le posizioni possibili. Nelle locuzioni più diverse bisogna girarle, rigirarle su tutte le loro facce, nella speranza che una luce ne esca, palparle, ascoltare le loro sonorità per percepire il segreto del loro senso. Le assonanze, le risonanze delle parole non hanno una virtù ispiratrice? Questo rigore deve essere attinto talvolta a prezzo di un discorso illeggibile. Ci vuol poco, infatti, a contraddirsi. Basta continuare sulla stessa linea, scivolare sulla stessa inclinazione e ci si allontana sempre più dal punto di partenza. Il punto di partenza finisce per smentire il punto d'arrivo. Io mi sento provvisoriamente meno inquieto quando, dopo avere a lungo girato in giro, scavato, triturato le parole, esplorato le loro risonanze semantiche, analizzato i loro poteri allusivi, la loro potenza di evocazione, io verifico che non sono decisamente andato troppo oltre, o troppo in là, troppo lontano. Certo, la pretesa di toccare un giorno la verità è un'utopia dogmatica. Ciò che importa è di andare fino in fondo a ciò che io posso fare, di attingere una coerenza, di far affiorare le domande più nascoste e più informulabili. È in questo spirito che ho cercato di comprendere meglio il senso del libro, ma il libro è la Bibbia, evidentemente, della lettura e della loro articolazione con la terapia. Il lettore sarà forse meno stupito di noi di veder giocare con molto piacere, d'altronde, di vedermi giocare con le parole, con le cifre, con le lettere, con le vocali, con le consonanti senza vocali, con le omofonie, con le omografie, con le forme grafiche delle lettere, eccetera. Un insieme di giochi in cui il talmudico è spesso più vicino al tam ludico, no? Tuttavia, se la galassia talmudica ci permette di aprire le porte della biblioterapia, sarebbe impoverente ridurre l'uno all'altra. Il Talmud funziona per noi come un paradigma, un modello di comprensione esemplare, a partire dal quale si sviluppa e si costruisce una riflessione. In quest'albero, sentite, in quest'opera la biblioterapia è un albero, le cui radici e il tronco sono ebraiche, talmudiche, e i rami e il fogliame dei molteplici colori hanno come nomi Ricoeur, Proust, Kafka, Joyce, Derrida, Freud, Bismanger, Gadamer, Heidegger, Filone, Aristotele, Dolteau, Artaud, Carroll, Poe, Deleuze, Levinas, Eraclito, Rabin Aman, Jonas, Fedida, Kimura Bin, Jean Satter, Bertha, Rabelais, gli autori dei Mille e Una Notte, i fratelli Grimm, eccetera. Una tale costruzione è dovuta alla formazione o deformazione dell'autore, il quale vive dal Talmud, appunto. Sarebbe forse possibile partire da Grimm, da Rabelais, da Filone, da Heidegger, sarebbe comunque possibile partire da qualsiasi altro nome di questa lista non esaustiva, per far fiorire comunque alberi con altri frutti. La biblioterapia è una novità, Per quanto si risalga lontano dalla storia, si ritroverà questa intuizione della virtù terapeutica del libro e del racconto. Forse un giorno si saprà che non c'era letteratura, ma solo medicina. Ok, Cesc. Difficile? Chiedi difficile. No, è un mondo comunque, no? Noi che sprezzantemente abbiamo pregato per secoli per i perfidi giudei, e manca poco che per chi ignora in lei, no? Si capisce? Capite perché gli ebrei sono in tutti i nodi della cultura europea? Perché ha molto più cultura, ma scherzi che... Siccome hanno le treccine, il cappelletto, i fa seme, i fa gregnà. C'è i nostri con le moto, le borchie. Va bene, comunque la prossima volta ricondurrò lui, lo costringerò a parlare di più un po' con noi, gli porrò delle domandine e lo faremo parlare un po' più vicino a noi, perché sta maniera qui bisognerebbe dire che noi, magari che erano le baracche burattine, adesso vengo a imparare, insomma, dovrebbe chiedere al Signore di darci ancora 50-60 anni, perché occorrono un po' di decenni per entrare in questa, no? E siccome questo non è possibile, lo invitiamo noi e, come si fa di solito, poi si massacra un pensiero facendogli dire alcune cose in maniera che noi intuiamo qualcosa del suo mondo. Se lo conoscete, ditegli che l'abbiamo massacrato. Va bene. Ma molte delle cose anche sono già uscite, Molte delle cose che poi diremo in termini più esplicativi, più scolastici, no? Capendole, almeno io da parte mia, fino a un certo punto, perché è chiaro che sono tutte cose che ti danno la sensazione di intuire cosa sta dietro. E Gesù e Paolo erano persone così, Certo, città mia Ricœur, ma chi se ne frega? Ovviamente citavano i loro. Va bene. Però se andate a letto, a qualcuno dormire a letto non fa digerire, A proposito di biblioterapia. Oppure se sei in due a dormire potrà avere un po' dei problemi, perché se non te la vuoi dormire, me che talese ti ne studi, detto tra noi. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.